Iniziamo? Facciamo un'altra po' di conversazione? Ok, iniziamo. Allora, no, ma tanto siamo tutti qua, dai. Mi sentite anche in fondo?
Sì.
Allora, innanzitutto vi ringrazio per essere rimasti fino adesso. Non l'avete fatto per la mia bellezza, questo ci credo. Per le bellezze delle modelle che vedremo. Allora, oggi parliamo di Windows Phone, la nuova piattaforma di Microsoft per il mobile. Partiamo subito dai sponsor, l'avete già visto in un sacco di porte, andiamo veloci. Perché Windows Phone? Microsoft si è accorta che Windows 6.5 non era adeguato al mercato. Questo lo conoscete tutti, no? Più o meno. Si sono accorti che vendeva molto di più facendo molto meno come funzioni. Quindi hanno deciso di riprogettare interamente la loro piattaforma mobile, introducendo una nuova interfaccia utente, perché diciamoci, chi di voi ha Windows 6.5? Come vi trovate a pigiare i menu coi ditini male? Usate la pennina? Esatto. Beh, si sono accorti semplicemente che non era più adatto. Quindi hanno riprogettato interamente l'interfaccia, pensandola per l'utilizzo con le dita. Quindi niente più pennine scomode da appendere mentre mangiate a McDonald's, magari misurate le patatine, scomodissimo. Quindi tutto nasce per essere utilizzato solo ed esclusivamente con le dita. Naturalmente è più immediato utilizzare un telefonino così. Cosa c'è alla base della nuova filosofia di Windows Phone? Metro. Metro è il nome in codice della nuova interfaccia grafica di Windows Phone. Nasce per essere chiara, semplice, pulita ed animata. Chiara perché, diciamo, tutto quanto è grafica pura è stato bandito. Tutto si basa sull'utilizzo di caratteri, font, stranamente spazi vuoti. Perché effettivamente per utilizzare un telefono con le dita c'è bisogno che tra gli elementi cliccabili di un'interfaccia ci sia dello spazio. E, semplice perché, appunto, si basa sul testo, non vi trovate un menu con icone di tutti i generi, cioè la funzione che dovete utilizzare è indicata da un semplice testo, cioè dovete andare al mail, c'è scritto mail, non c'è un'icona. Ci può anche essere, vedremo, però diciamo in genere tutto quanto è grafica pura, che non dà funzioni, non dà informazioni, è bandita. Ora bandita nel senso la potete fare, però diciamo per le linee guida che la stessa Microsoft ha rilasciato dovete ridurla il più possibile. Animata, non è animata perché una cosa in cui mancava Windows, la versione precedente di Windows Phone era animazioni. Praticamente passavate da un'applicazione all'altra, semplicemente swappava lo schermo, non c'era nient'altro. Cosa che invece ha fatto la fortuna, se vogliamo, anche di iPhone, che mette delle piccole animazioni tra l'entrata e l'uscita di un'applicazione. Dal punto di vista delle funzioni non aggiunge niente, le animazioni però rende la user experience gradevole. E quindi vi troverete a utilizzare il telefono non solo per telefonare, ma anche per fare altre cose. Questa è una tipica applicazione Metro. Come vi dicevo, gli elementi grafici sono veramente limitati. Abbiamo il nome, diciamo, dell'applicazione, che è il Metro. Poi vediamo sotto le varie sezioni. Questo controllo dove c'è scritto Today, Forecast, eccetera, è un controllo che si chiama Pivot. Attualmente non è incluso in questa CTP The Tool, però verrà integrato, si spera, nella versione definitiva. Poi sotto abbiamo una semplice icona che indica la previsione attuale, i gradi e poi altri dettagli. Questa è un'applicazione non Metro. Diciamo che tra le due potete scegliere quale delle due realizzare. La prima si basa proprio rispetto alle linee guida della Microsoft, la seconda è una interpretazione. Non è sbagliata la seconda, la prima è più attinente a tutto il resto del sistema operativo, però potete realizzarle benissimo anche un'applicazione più colorata. Sotto trovate l'URL dove trovare maggiori informazioni, ovvero le specifiche delle linee guida della grafica. Per la prima volta Microsoft dà delle linee guida rigide, dando anche lo spazio tra gli elementi grafici, nel senso lo spazio è necessario lasciare tra vari elementi perché siano fruibili con i diti, esatto, le varie azioni che potete compiere su uno schermo capacitivo, ovvero lo scrolling, il tapping, lo zoom
e tutto il resto.
Un'altra cosa che per la prima volta Microsoft fa è fornire le specifiche minime hardware per un telefonino che si equipaggia con Windows Phone 7. Innanzitutto abbiamo un display di 800x480. Questo è i primi device che usciranno avranno solo questa risoluzione. In futuro arriveranno altri device con altre risoluzioni che in pratica andranno a coprire segmenti di mercato più bassi. Diciamo, questa è la risoluzione maggiore, quella utilizzata dai device più costosi. Lo schermo capacitivo 4 punti minimo, un supporto da parte della scheda video delle DirectX 9, vedremo il perché di bisogno di così tanta potenza. Ovviamente avrà il GPS, l'accelerometro, bussola, luce e sensore di prossimità, quello che ha fatto la fortuna dell'iPhone. Naturalmente la telecamera. 7 bottoni, ci saranno solo 7 bottoni hardware, cioè tutti i Windows Phone avranno 7 bottoni, come bottone incluso anche lo schermo. Quindi diciamo i 7 bottoni infatti include il menu Start, che abbiamo visto velocemente, che è quello centrale. Abbiamo il tasto Back per tornare indietro all'applicazione precedente o alla schermata precedente dell'applicazione, e il tastino Ricerca. Poi abbiamo i tasti Volume, e il tasto Volume, la camera e poi quello dell'accensione del telefonino. Quindi alla fine sono quelli che vi trovate anche su altri device.
Però scusa, queste sono le minime?
Sì, sono le minime. È importante. Come scusa? Sì. Sì, sì, ci dovrà essere in tutti i device. Tutti i device dovranno avere la GPS.
Di questa fascia.
Di questa fascia, certo. Questa è la fascia più elevata.
Il lancio c'è solo questa fascia.
Oh. Beh, questo è anche perché Microsoft non si vuole trovare, come succede attualmente con il proprio sistema operativo, su device castrati. Ovvero con un processore lento che fa andare lento il sistema operativo, ne causa crash e tutto quello che ha decretato la cattiva fama del precedente sistema operativo. Il processore è minimo 1 GHz, mi è sfuggito. Sì.
No,
ci sono dei porting, ma non sono ufficiali. Cioè è possibile installarci la ROM, ma proprio uso e consumo. Cioè HTC non rilascerà un aggiornamento perché non rispetta le specifiche. Minimo è 1 GHz. Mi sembra i processori siano ARM e Snapdragon, esatto. 256 MB minimo per la RAM di sistema e poi 8 GB per la memoria flash. Queste sono sempre le specifiche minime, appunto per garantire un'uniformità di funzionamento tra i vari device, perché può succedere di sviluppare, questa è una semplificazione anche per lo sviluppatore, perché può succedere di sviluppare un'applicazione che sul mio device, che rispetto a queste specifiche va benissimo, un altro utente che ha un device meno dotato avrà una esperienza della mia applicazione notevolmente peggiore. Così, diciamo, viviamo tutti felici, vive felice Microsoft perché la fama del suo sistema operativo per telefoni aumenta, e noi perché non dobbiamo preoccuparci di scalare tipo la qualità grafica su device meno potenti. Come è architetturata? Cioè, come accediamo a quest'hardware? Beh, sotto abbiamo Windows Embedded CE 6.0, sistema operativo moderno, multitasking, diciamo è un sistema operativo di ultima generazione per il mobile, gestisce tranquillamente tutto. Abbiamo il micro framework, che è la versione del framework, e poi le applicazioni. Le applicazioni possiamo realizzare in Silverlight, quello di cui vi ha parlato già il mio collega Alessio, e XNA. XNA, qualcuno conosce XNA? Quindi sapete la potenza e la versatilità di XNA. Silverlight viene sfruttato principalmente per sviluppare applicazioni con una grafica bidimensionale. Diciamo, lo sviluppo di questo tipo di applicazioni su Silverlight è molto più veloce rispetto a XNA, in quanto abbiamo già controlli che rispettano già le specifiche di Microsoft per l'interfaccia grafica, ovvero abbiamo già gli stili di Silverlight pronti che rispettano il look and feel dei vari bottoni che troviamo in Windows Phone. Possiamo anche realizzarci giochi con Silverlight, però come dicevo giochi bidimensionali. XNA invece è per tutto quanto riguarda il 3D. Microsoft ha pensato, diamo Silverlight per applicazioni e giochi bidimensionali, XNA per 3D e giochi BD e 2D. Niente ci vieta normalmente di sviluppare, non lo so, Office in XNA. È volersi male, perché dovete rifarvi tutto da capo. Ah, infatti l'avevo scritto, se volete farvi male. Ok, abbiamo parlato di Metro. Metro è la nuova filosofia dell'interfaccia grafica di Microsoft, però Microsoft ha pensato anche a un nuovo tipo di applicazioni, le Panorama Application. Panorama perché? Perché si sviluppano in orizzontale, non in verticale come siamo abituati a vedere anche i siti web che si sviluppano scrollando giù, ma in orizzontale. In pratica è come, immaginatevi, la vostra applicazione esce da fuori dallo schermo e per vederla tutta dovete scrollarla. Sembra scomodo, però vi garantisco che garantiscono una user experience notevole. Se realizzate bene e studiate bene, forniscono quel qualcosa in più che secondo me gli altri telefoni attualmente non hanno e probabilmente forse copieranno. Nei panorama application cosa hanno di particolare? Innanzitutto sono composti da quattro layer indipendenti che si muovono tra di loro indipendenti producendo un effetto di parallasse. Per chi si ricorda Altered Beast e ha giocato su Amiga, il parallasse è quell'effetto dove lo sfondo è diviso in n livelli, ogni livello scorre a una velocità differente, dando così un senso di profondità. Questa è la nostra applicazione. Il primo layer è rappresentato dal background, il secondo layer è rappresentato dal titolo, il terzo layer sono i titoli delle sezioni, perché una panorama application è divisa in sezioni, il quarto è il contenuto della sezione vera e propria. Questi livelli si muovono indipendentemente tra loro. Ora, attualmente nel tool che potete scaricare non c'è un controllo che fornisce questo effetto. Però se seguite magari forum di sviluppo di Windows Phone, Microsoft ha deciso di raccogliere feedback intanto e di includerli probabilmente nella versione definitiva del tool di sviluppo. Ovvero avremo un controllo che per noi farà tutto questo. Attualmente io ho utilizzato un controllo che si trova su Codeplex, lo trovate a www.phone.codeplex.com, si chiama Panorama Control, tenta di riprodurre questo effetto, però si ferma solo tre livelli di scorrimento. Questa ce la vediamo dopo, andiamo a vedere l'applicazione che ho realizzato. L'applicazione si basa sempre su Virtual Model Casting, ovvero vediamo la lista possiamo consultare dall'applicazione la lista delle modelle e la lista dei candidati. Allora io faccio partire subito l'emulatore così guardiamo l'applicazione. Ok, come vedete sta caricando, arriveranno i vari. Ecco, la particolarità, come vedete, l'applicazione non è tutto visibile. Possiamo intravedere sul lato destro una piccola porzione dello schermo che io posso andare a consultare scrollando. Immaginate di utilizzarlo col dito, voi prendete col dito, scrollate verso destra e potete passare tra le sezioni. Attualmente ho impostato tre sezioni. Ora non so se l'effetto lo vedete, ma scorre con dei livelli di profondità differenti. Naturalmente posso vedere il dettaglio cliccando su una modella. Come è stata realizzata questa applicazione? È molto semplice, tutto si basa su Silverlight, quindi uno sviluppatore Silverlight si troverà perfettamente a suo agio a sviluppare con Windows Phone. Ci sono delle restrizioni, non sono supportati alcuni controlli, tipo il calendar, ad esempio. Naturalmente perché è una versione appunto personalizzata di Silverlight. Tolte queste restrizioni poi potete prendere teoricamente un'applicazione realizzata per Silverlight e buttarla dentro Windows Phone. Cioè se io prendessi questa applicazione, togliendo la parte delle notifiche che vedremo dopo, funzionerebbe tranquillamente come applicazione Silverlight.
principalmente i tool di sviluppo, ci sono dei tool apposta per Visual Studio e una versione e dei tool da un plugin per Expression Blend. Attualmente Expression Blend 4 in RC, però diciamo che si può utilizzare bene. Questo è l'ambiente di sviluppo che un grafico si troverà di fronte. Come dicevo, non possiamo adesso vedere il controllo panorama che fuoriesce dallo schermo del telefonino perché i tool sono in CTP e questo è un controllo non supportato. Ok, l'applicazione si basa su, come abbiamo visto anche prima, ha un view model molto semplice, un view model base che implementa un'interfaccia i property change che serve per notificare quando il caricamento è terminato, che in pratica io vado a nascondere la scritta loading al termine del caricamento. I vari view model, ad esempio candidate view model, fashion view model, news view model, non fanno altro che interrogare il servizio che ha creato Christian, quindi il servizio è utilizzabile tranquillamente, un servizio di UCF, crea una nuova istanza del client, attendo che abbia terminato la richiesta e dopo vado a inserire nella collezione delle modelle i vari elementi. Nient'altro, è semplicissimo, è un view model estremamente semplice che mi permette di visualizzare le modelle. L'effetto di passaggio tra la lista, il dettaglio, l'ho realizzato invece in Expression Blend. Questo perché? Perché lo trovavo più comodo e più rapido. Innanzitutto ho sfruttato la possibilità di definire degli stati visuali. Quindi ho definito uno stato visuale lista e uno stato visuale dettaglio. Uno stato visuale è semplicemente appunto uno stato visuale che corrisponde a uno stato logico dell'applicazione, ovvero quando a una mia determinata condizione si verifica lato più modello o dal codice, io visualizzerò determinate cose. Tutto qua. Ho utilizzato dei behavior di Blend, una funzione è stata aggiunta nella versione 3 di Blend. In pratica il behavior è un pezzo di codice che io posso attaccare a un controllo per aggiungere un comportamento. In questo caso ho aggiunto il GoToState action, ovvero quando io cambio la selezione nella lista del dettaglio, il mio dettaglio è semplicemente una listbox. Infatti, all'event name selection changed, io vado allo stato di dettaglio. Nel dettaglio, che in pratica cosa faccio? Nei due visual state nascondo, visualizzo in maniera reciproca o il dettaglio o la lista. Andrò allo stato di dettaglio. Cliccando sull'immagine torno allo stato di lista. E questo semplicemente trascinando il behavior sulla lista. Ora davvero poco tempo, volevo farvi, vediamo se vi faccio vedere come aggiungere questo comportamento anche anche alle candidate, perché adesso l'ho messa a memoria e ne manca alle candidate. Vediamo se nel frattempo riesco a ripristinare la connessione a internet. Preciso. Volevo far vedere le notifiche, faccio, ma niente. Ok. Questo effetto è ottenuto come behavior, attualmente non è implementato nella lista delle modelle, non fa niente. Aggiungerlo è davvero questione di pochi link. Ok, allora vado nell'asset panel, prendo il go to state action, lo trascino sopra. Allora vado nell'item 2, vado a selezionare la lista delle modelle. Sarà meglio prendere il mouse, mi è rimasto poi più nella fiscia. Vado ad aggiungere altri due nuovi stati, anzi prima aggiungo un nuovo gruppo chiamo candidate. Sulla parte appunto di usabilità dell'applicazione e tutto il resto, lo sviluppatore può fornire dei tool al grafico, ovvero dargli quelle componenti di codice che lui può semplicemente trascinare senza conoscerne il funzionamento interno per mandare una mail, connettersi a un servizio, in questo caso semplicemente cambiare lo stato dell'applicazione, lo stato visuale. Vediamo, esatto, e non funziona. Volersi dimostrare, andiamo a vedere. Ah beh, anch'io se non cambio giustamente quando vado in dettaglio devo impostare la visibilità del dettaglio, devo impostare a visibile e nascondere la lista. Connessione, bene, quindi vi parlerò delle notifiche senza farvele vedere. No, dice non ho accesso a internet.
Devi dargli il password.
Prima andavo, infatti. Vediamo se ora va. Fa questa cosa così. Ok, andiamo a vedere. Esatto, sono andato nel dettaglio. Per tornare indietro dovrei aggiungere un altro behavior al clic sull'immagine per tornare allo stato precedente. Adesso se clicco non fa niente, come vedete, ma io sto cliccando. No, Skype non è supportato ancora. Allora proviamo a utilizzare le notifiche. Cosa sono le notifiche? Non so se avete letto qualcosa su WinPhone, una cosa di cui si parla tanto è che non supporta il multitasking. Benché il sistema operativo supporta il multitasking, il sistema Windows Phone, le applicazioni non potranno utilizzare il multitasking, almeno per adesso. Questo perché? Perché, parliamo chiaro, lancio l'applicazione, me la dimentico in background, questa mi succhia tutta la batteria. Io mi arrabbio perché il mio telefonino è senza batteria, però scenario, Microsoft ha deciso di non dare la possibilità allo sviluppatore di far girare più applicazioni contemporaneamente, o applicazioni sviluppate da noi. Le loro applicazioni, tipo quando telefono, ascolto la musica, possono andare, oppure ascolto la musica e uso la mia applicazione, o uso la mia applicazione e ricevo una chiamata. Queste funzioneranno come per iPhone. È supportato naturalmente il multitasking finto, ovvero quando swappo da un'applicazione all'altra viene congelato lo stato della mia applicazione e poi viene riesumato. Cioè io prendo lo stato che ho salvato nel storage o da qualsiasi altra parte, lo ricarico sopra e la mia applicazione sembra che non si sia mai fermata. Ok, vediamo se... Appunto, per mitigare questa mancanza, Microsoft ha deciso di fornire un meccanismo di notifiche. Come funziona? Andiamo a vedere la prima, questa slide. Allora, la vostra applicazione, la prima cosa che fa, comunica con il Microsoft Push Notification Service. Dice, io mi sto registrando per ricevere le notifiche push. Il servizio di Microsoft gli risponde con un URI, dopo che la... Questo URI, la nostra applicazione su Windows Phone, lo comunica alla nostra applicazione lato server. Questa, la nostra applicazione, ad esempio, potrebbe essere per Virtual Model Casting, il servizio WCF, io gli dico, questo è il mio, se mi vuoi contattare quando c'è una nuova modella, questo è il mio URI, il servizio se lo metterà da qualche parte, quando nel backend di inserimento di modelle c'è stata una nuova entry, il web service prende il nostro URI che è stato registrato e lo invia un'altra volta in Microsoft Push Notification Service, che a sua volta notificherà il telefonino. Questo per evitare che dietro la nostra applicazione in background faccia polling. Quindi non c'è un meccanismo di polling, io non sto in background ad aspettare, a interrogare di continuo il web service di Virtual Model Casting per dirmi c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di nuovo, no. È il Virtual Model Casting che mi chiamerà solamente quando ci sarà qualcosa di nuovo. Ok, andiamo a vedere se... E non va più assolutamente niente. È scollegato e ricollegato.
Se prima di si deve dare...
Vorrei che avessero... Hanno spento condizionatori, hanno spento tutto. Fidatevi, funziona.
It works on my machine.
Esatto, it works on my machine, niente. È l'altro.
Guarda che devi andare per forza qua, se non ti fa.
Sì, sì, no, ma non neanche aggancia il wifi.
Non ti dà l'IP?
No, purtroppo, siccome io vado a la mia applicazione Windows Phone si deve andare a registrare su un servizio di Microsoft che già attualmente è disponibile, quindi potete utilizzarlo. Non avendo l'accesso a internet adesso non posso registrarmi sul servizio di notifiche, quindi non posso avere notifiche. Quello che fa, come dicevo, è nient'altro che restituirmi un URI. Quest'URI lo comunico, lo ripeto un'altra volta, al servizio, e il servizio ricomunica quando c'è qualche novità in Microsoft.